weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro a caccia di paesi e tradizioni, in particolare per il Lazio e in generale per l'Italia centrale. Ringraziamo in regia quest'oggi Maria Serena Tullio ed Eva Rohrmann che ci aiutano a mandare in onda questa nuova puntata che riguarda naturalmente i nostri ascoltatori del venerdì del 6 novembre, ma anche coloro che ci ascolteranno domenica mattina 8 novembre. Il paese che andremo a scoprire quest'oggi è in provincia di Roma, tra le montagne. L'avvenimento che in particolare sarà festeggiato sarà domani sabato, ma anche coloro che ci ascoltano domenica avranno sicuramente motivi di interesse per scoprire quello che appunto riguarderà in particolare il paese. E allora, prima però di scoprire dove andremo esattamente, come sempre vi leggo alcuni dati di santi ricordati in queste giornate. Oggi parleremo di santi ricordati l'8 novembre, quindi domenica. Parliamo dei santi quattro coronati martiri, che sono noti in particolare a Roma. C'è la bellissima basilica dei santi quattro coronati al Celio. La loro memoria leggendaria non è più in realtà nel calendario della Chiesa, ma perdura il loro ricordo non tanto e non soltanto nella devozione, ma anche nell'arte, perché i quattro santi coronati sono considerati protettori degli scultori. Secondo la leggenda erano scalpellini che lavoravano nelle grandi cave di marmo e di porfido nell'attuale Serbia, a nord di Sirmium. Si chiamavano Claudio, Nicostrato, Simproniano e Castorio. Erano qualcosa di più di semplici operai, anche se qualcosa di meno di scultori, nel senso oggi attribuito di solito a questa parola. Una cosa era certa: i quattro tagliapietre cristiani erano i migliori artigiani tra i molti che lavoravano nelle cave della Pannonia. Tanto bravi che i compagni, nella loro ignoranza, li credevano aiutati dalla magia. Formule magiche sarebbero stati i segni di croce che si tracciavano prima di intraprendere il lavoro, formule magiche, le premiere e i cantici ripetuti insieme durante l'opera. L'imperatore Diocleziano, che nella vecchiaia si era stabilito a Spalato in Dalmazia e si era dedicato a grandi opere di architettura e decorazione, visitava spesso le cave della Pannonia. Egli conosceva i quattro bravissimi scultori e ammirava la loro opera. Tutto andò per il meglio finché l'imperatore fece scolpire agli artisti cristiani colonne di porfido in un sol blocco, capitelli a foglie, vasche ricavate da un solo blocco di pietra. Però un giorno l'imperatore ordinò a loro di scolpire alcuni genietti, vittorie e figure mitologiche. Tra queste un simulacro di Esculapio, dio della salute. Per il giorno fissato per la consegna tutto era pronto, genietti, vittorie e quant'altro, ma non la statua di Esculapio. Per questo venne imbastito un processo e la macchina della legge, messa in moto quasi contro la volontà imperiale, travolse gli artefici cristiani, che vennero gettati nel Danubio, chiusi dentro botti di piombo. Poco dopo le loro reliquie furono portati a Roma e ai quattro santi coronati si intitolò, per l'appunto, sul Celio, una delle più antiche chiese romane, diventata poi titolo cardinalizio. Ma a Roma, quasi per gelosia di tanti onori dedicati a quattro martiri stranieri, ai coronati autentici patroni degli scultori vennero sovrapposti quattro leggendari martiri di Roma con i nomi di Severo, Severino, Carpoforo e Vittorino. A Firenze quattro santi coronati furono scelti come protettori dei maestri di pietra e di legnami, i quali per il loro tabernacolo in Or San Michele ordinarono le statue a Nanni di Banco. Questi sono alcuni dati riguardanti i santi quattro coronati martiri ricordati l'8 novembre. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano scelto per noi oggi da Eva Rohrmann, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società di noi. sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te.
Ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
E questo era Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, musica e note che ci portano nel cuore del Parco dei Monti Simbruini, ancora in provincia di Roma, dove il 7 novembre in particolare viene festeggiato, celebrato un prodotto tipico dal nome originale, che adesso andremo a scoprire anche, ne scopriremo insieme anche la ragione, il fagiolo ciabattone. Il fagiolo ciabattone viene celebrato a Valle Pietra, nel cuore, ripeto, del Parco dei Monti Simbruini, da dove abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico, tra l'altro dalla stanza del sindaco, che ringraziamo, Francesco Palmieri. Noi abbiamo il piacere, ripeto, di avere ospite Filippo Graziosi, che è il presidente dell'associazione Don Salvatore Mercuri e naturalmente esperto e cultore di tutto ciò che riguarda le iniziative di Valle Pietra. Ecco, ripeto, dalla stanza del sindaco di Valle Pietra. Lei è qui per parlarci naturalmente delle bellezze, delle cose interessanti di Valle Pietra, ma a cominciare proprio da quello che avverrà in particolare nella giornata di domani, sabato 7 novembre, in onore, possiamo dire così, del fagiolo ciabattone. Di che si tratta e perché questo nome?
Il fagiolo ciabattone, cosiddetto vocalmente in dialetto, viene praticamente da fagiolone. Fagiolone perché il fagiolo è il prodotto, a differenza di altri tipi della stessa famiglia, è di dimensioni notevoli.
Ecco, quindi una dimensione notevole che immagino, ecco, insomma, lo fa apparire come una grande ciabatta, se possiamo dire, quindi ciabattone, fagiolo ciabattone.
Diciamo sì, che assomiglia magari più a un bacinetto reniforme.
A un bacinetto
a un rene, ecco. A un rene più che a una ciabatta, però forse forma.
Però effettivamente era più carino forse nominarlo così che rispetto.
No, ciabattone è meglio, perché praticamente a quei tempi somigliava molto più a una ciabatta.
Esatto, e poi comunque sia, in fondo è divertente come nome, quindi senz'altro poi rimane impresso nella memoria. Ecco, insomma, in pratica domani che cosa accadrà sabato, quindi a Valle Pietra?
Allora, per noi domani è la sesta sagra che poi noi praticamente inizialmente abbiamo chiamato la sagra dello scacchiato, a cui abbiamo abbinato anche il ciabattone. Lo
cos'è?
Scacchiato è un pupazzo fatto con farina, con impasto delle vecchie farine che si facevano le pagnotte di pane. E una volta andate al forno, l'avanzo, veniva creato questo pupazzo che aveva praticamente le gambe larghe. E allora era scacchiato perché era a forma di pupazzo ma con le gambe molto divaricate.
Ecco, va bene.
E poi i ragazzini, io mi ricordo, quando andavamo a scuola, praticamente per aprirli, per mangiarli e gustarli, aprivamo le gambe, per cui lo scacchiavamo, lo divaricavamo. In dialetto si chiama scacchiare.
Eh beh, queste sono poi le tradizioni che ci sono, anche proprio anche il... la sostanza dei piccoli paesi, e quindi sono anche curiosità divertenti da sapere. Poi voi avete pian piano, diciamo, portato invece, ecco, il nome al fagiolo ciabattone.
Ciabattone anche perché per noi praticamente è il fiore all'occhiello di Valle Viedra, perché è un fagiolo che praticamente già dai tempi, parliamo del 7-800, i nostri agricoltori, essendo un fagiolo unico che nasce soltanto qui nella nostra zona, praticamente si caricavano con i muli o con i carretti e andavano a venderli, addirittura arrivavano fino in Campania, perché è un prodotto veramente particolare ed è molto apprezzato per le sue qualità organolettiche. In più è particolare per la sua densità, la pastosità, è un frutto quasi carnoso.
Ma come si gusta? Ecco, per esempio, domani come lo troveranno?
Allora, per me, io quello che consiglio, gustarlo, la cosa migliore è quello, cuocerlo e mangiarlo, senza condirlo.
Così com'è?
Così com'è, già le sue proprietà, le sue qualità danno un risultato non indifferente, per cui già il sapore del fagiolo, della sua carnosità, sono apprezzabili, per cui non ha un sapore insignificante, ha un sapore particolare.
Ecco, ecco, signor Graziosi, diciamo poi adesso meglio quello che quando è il caso di arrivare domani.
Allora, per noi per domani abbiamo organizzato la degustazione per le ore 12, iniziamo, che poi con i tempi che potrebbero allungarsi alle 12:30, per cui noi abbiamo messo le 12.
Sì.
La degustazione sarà sagne e fagioli. Uh-huh. Le sagne è sempre un prodotto tipico di Valle Viedra, che le sagne è una pasta fatta dalle nostre donne, solo acqua e farina.
Ho capito.
Non c'è uova, non c'è niente. Acqua e farina, e poi viene fatta una minestra e messa insieme con i fagioli.
Quindi questo sarà quello che coloro che...
Poi ci saranno i fagioloni in bianco conditi con olio, sale e un po' di cipolla.
Quindi questo è come ulteriore piatto, quindi due piatti saranno le sagne.
Sì, poi
e
dopo ci sarà la polenta, che è un altro piatto tipico del nostro di Valle Viedra, con vari condimenti a piacere, per cui qualunque cosa viene messo sulla polenta vale la pena veramente gustarla. E poi c'è lo scacchiato con la porchetta.
E quindi insomma un buon menù tipico proprio di Valle Viedra.
Se posso permettermi... Dico anche che il menù così completo,
sì,
costa solo 7,50 euro.
Eh beh, così ci abbiamo dato anche l'indicazione di quanto mettere nel portafoglio per arrivare.
Vini e bibite gratis.
Eh beh, insomma, tra l'altro questi piatti che sono insomma di una certa sostanza, anche di un certo calore, è importante visto che siamo in un periodo
abbastanza fresco.
E poi ricorderemo tra poco che tra l'altro Valle Pietra sorge in altitudine.
Sì.
Ecco, quindi questa è la giornata dedicata naturalmente domani al fagiolo ciabattone. Abbiamo ascoltato non solo a questo, peraltro anche per coloro che ci ascoltano di domenica e quelli che magari verranno successivamente, i motivi di interesse per venire a Valle Pietra sono tanti. Allora, innanzitutto diamo dove si trova Valle Pietra, ci dica quello che c'è,
allora,
di interessante da fare e da vedere.
Valle Pietra praticamente si trova a distanze circa 100 km da Roma, è il cuore del Parco dei Monti Simbruini. Valle Pietra come paese è situato a 853 metri di altezza, è circondato da monti, il più alto è il Monte Autore dei 1850 metri, è più alto anche della provincia di Roma, il Monte Autore,
ecco,
meta di molti escursionisti, alpinisti, amanti della natura, trekking, addirittura anche mountain bike, praticamente è una montagna molto, molto affollata.
Anche perché poi alle falde proprio di questo monte si trova un luogo estremamente importante e sacro, no?
Che è il Santuario della Santissima Trinità, che praticamente a noi, dai documenti che noi abbiamo contattato, abbiamo visto, risale al 1000, perché già nel 1012, in antichi documenti, antiche pergamene abbiamo trovato negli archivi del Vaticano, già si parla di Valle Pietra e la Santissima Trinità.
Quindi infatti ci sono molti pellegrinaggi che peraltro avvengono in un periodo specifico dell'anno, cioè non è sempre aperto.
No, Valle Pietra purtroppo, essendo il santuario situato in una parte abbastanza particolare diciamo che il santuario sorge a 1350 metri di altezza, per cui essendoci una parete tagliata, che noi la chiamiamo la tagliata, cade a picco sulla piana del santuario, per cui l'inverno è pericolosa, perché tra le varie piogge, neve e gelate che poi si sciolgono, c'è il pericolo di caduta sassi.
Quindi quando è che è aperto,
per
effettivamente?
Cui, il santuario apre dal 1 maggio ufficialmente e chiude il 1 novembre, il 2 novembre.
Quindi ecco, effettivamente questo è importante anche perché naturalmente i motivi di interesse, diciamo, sono tanti comunque per andare nella zona. Il santuario, all'interno proprio del santuario, si può accedere proprio in questo periodo.
Si può accedere solo dal 1 maggio al 2 novembre.
Ecco, tra l'altro, visto che stiamo parlando anche di periodi magari successivi, ci vuole ricordare per Valle Pietra, poi naturalmente continueremo a parlare del paese, ma quali sono altri momenti importanti durante l'anno per la comunità di Valle Pietra?
Per noi, ecco, come avevo detto prima, forse il più importante è il 1 maggio. Con l'apertura ufficiale del santuario, praticamente spetta dal 44 spetta alla comunità di Valle Pietra, ai suoi pellegrini, aprire ufficialmente il santuario. E questo è perché per noi è una giornata importante che ricorda l'occupazione nazista. Nel 44 appunto ci fu un'incursione di truppe tedesche nel territorio di Valle Pietra, nel comune di Valle Pietra, cercando alcuni rifugiati ebrei o alleati come gli americani e gli australiani. Allora sono venuti a Valle Pietra, hanno fatto una retata, hanno portato tutta la popolazione che era a Valle Pietra in piazza e hanno minacciato praticamente di l'eccidio se non uscivano fuori i cosiddetti rifugiati. Il nostro parroco, a quel tempo Don Salvatore Mercuri, a cui è titolata la nostra associazione, fece da intermediario e offrì la sua vita in cambio della liberazione della popolazione. Allora, siccome poi tutto finì lì, non accadde niente, ritornarono indietro, lasciarono tutto, e noi, i miei antenati, gridarono al miracolo della Santissima Trinità, per cui salvò la popolazione di Valle Pietra. Allora noi, per ringraziare tutti gli anni da quel famoso 44, facciamo un pellegrinaggio o a piedi o con le macchine, chi non può venire a piedi, raggiungiamo il santuario e con il vescovo abbiamo raggiunto l'accordo di fare l'apertura ufficiale del santuario.
E tra l'altro, ecco, io la ringrazio anche perché poi questo era un episodio anche storico importante che ci ha ricordato, e oltretutto ecco, invece dobbiamo fare attenzione adesso al tempo che scorre via rapido, però lei ha accennato una figura importante, quella di Don Salvatore Mercuri, a cui è intitolata l'associazione di cui lei è presidente. Ecco,
sì.
Due parole proprio rapide sull'associazione.
Allora, l'associazione è nata nel 1988, dopo la morte appunto di Don Salvatore del 1986, perché per noi era una persona molto importante a livello culturale, teneva le fila tra Valle Pietra e il resto dell'Italia a livello culturale. Lui è stato un poeta famoso a livello nazionale e internazionale, addirittura era iscritto anche all'Académie de France. E con la morte sua noi ci siamo resi conto che a Valle Pietra c'è stato un buco culturale. Allora abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa? Ci siamo riuniti 10-12 amici e abbiamo creato questa associazione, per cui dall'88 adesso sono 21 anni che noi lavoriamo sul territorio.
Associazione che tra l'altro ha anche un sito internet.
Sì, ha anche un sito internet che è Don Salvatore Mercuri.
Ecco, www.donsalvatoremercuri.
Mercuri Valle Pietra.
Vallepietra.it, questo è il sito naturalmente dell'associazione. Ritornando, perché ripeto, poi il tempo passa rapidamente, in particolare per coloro che magari ci ascoltano anche la domenica e successivamente per i prossimi fine settimana, sono comunque tanti i motivi che possono rendere interessante una visita a Valle Pietra. Che cosa c'è in particolare?
Valle Pietra almeno una volta bisogna venirla a visitare, perché parlandone io potrei essere molto, molto prolisso e dire molte cose a favore di Valle Pietra, però noi le statistiche che abbiamo notato che chi viene a Valle Pietra ritorna, perché vale la pena vedere Valle Pietra, veramente un gioiello all'interno del Parco dei Monti Simbruini.
E tra l'altro arrivarci proprio anche attraverso le strade, appare all'ultimo momento questo paese,
sì, infatti,
nelle montagne.
Si vede quando si entra all'ultima curva, praticamente prima non si nota. Allora quando si entra è come se fosse una scoperta in mezzo a tanto verde, vedere questo paesetto che sorge su una collina.
E tra l'altro ci sono, ecco, importanti chiese, un museo civico.
Noi abbiamo, sì, abbiamo la chiesa parrocchiale, sì, che praticamente è stata rifatta, restaurata nel 1700, però risulta che il portale dell'ingresso è del 1112. Per cui noi a livello di documenti non abbiamo niente che possiamo
attestare certo,
altri passaggi, però abbiamo l'affresco dell'abside, che è di Ranucci del 1754, e poi due pale laterali che sono di Oscar Testa, un pittore di Malta, ma se per sé poi c'è la cappella dei Caetani, sì, dove c'è una Madonna affrescata che noi chiamiamo la Caietanella, che sicuramente risale al 1500.
E poi per il resto, come diceva anche lei, signor Graziosi, lasciamo proprio alla scoperta di questo paese, cioè lasciamo ai visitatori scoprire questo paese. Invece è importante, prima poi di doverla salutare, come ci si arriva in particolare da Roma?
Allora, da Roma si possono prendere due autostrade, o la Roma-L'Aquila o la Roma-Napoli. La Roma-L'Aquila si esce a Vicovaro Mandela e si segue l'indicazione Subiaco, poi da Subiaco si raggiunge Valle Pietra. E Roma-Napoli si esce ad Anagni Fiuggi, salendo l'indicazione Piglio, Altipiano d'Arcinarso, Valle Pietra.
Più o meno quanto ci vuole da Roma a Valle Pietra? Quanto tempo?
Beh, in linea di massimo andando comodi, facendosi una passeggiata circa 2 ore.
Ecco, quindi questo è importante per
è il massimo
calcolare. Sì, sì, sì.
Proprio il massimo.
Ma è importante andare con calma, tutto sommato, godersi sì, sì, queste strade una volta che uno intraprende l'escursione. Proprio al volissimo, lei ha ricordato polenta, il fagiolo, ecco. C'è un altro piatto che vuole ricordare in particolare della produzione, quantomeno della zona di Valle Pietra?
Beh, quello è c'è un altro prodotto locale, ecco, che noi abbiamo fatto la sagra adesso ad ottobre.
Rapidamente, prego.
La sagra della patata, che noi abbiamo prodotto la patata, che praticamente come vengono i gnocchi, quelle patate nostre, io non le ho mai mangiate da nessuna parte. E l'altro prodotto classico è la polenta fettata.
Fettata.
Sì, che praticamente è polenta, pancetta, aglio, olio, peperoncino, e fritta e poi con l'aggiunta di pecorino.
E chi più ne ha più ne metta. Benissimo, allora.
E poi con le passeggiate in mezzo al bosco si digerisce tutto.
Bene, effettivamente. Buon suggerimento. Ultima domanda, qual è un numero telefonico che possiamo lasciare per chi volesse più informazioni?
O si rivolgono a me personalmente, oppure possono venire a chiedere anche qui al comune, però io lo consiglierei di chiamare a me.
Allora io lascio il suo cellulare, lo posso fare?
Anche il mio numero di casa.
Vabbè, io lascio il suo cellulare, 347-0524-821, 347-0524-821, è il numero di Filippo Graziosi, presidente dell'associazione Don Salvatore Mercuri, che io ringrazio moltissimo per la sua presenza con noi.
Ci metta una nota, sempre a disposizione.
Sempre a disposizione. Quanti sono gli abitanti di Valle Pietra?
Al momento sono 318.
318 e si chiamano
Le Pietrani.
Ai Valle Pietrani, a tutti i Valle Pietrani, naturalmente una buona festa del fagiolo ciabattone. Grazie ancora a Filippo Graziosi e alla prossima volta.
E grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!